Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo. Ma se si pentirà, perdonalo. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ritornerà a te dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelson: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Questo è uno dei passi che si leggono sulle Bibbie moderne. Non si colgono i collegamenti perché sono presentati come pensieri distinti, come se il redattore, l'evangelista, avesse raccolto alcuni pensieri e li avesse messi in successione. Ma il padre Annichi, che leggeva il Vangelo per la vita, non per sapere qualcosa, hanno letto questi pensieri collegati. Quel collegamento rivela la dimensione, diciamo, sia il livello, sia la modalità e sia la direzione di quello che caratterizza il nostro cuore quando ascoltiamo la parola di Dio. Allora, sono tre suggerimenti. La prima è l'annotazione. Vivendo da fratelli, prima o dopo ci si pesta i piedi, punto. Questa è una realtà. Detto con un linguaggio un po' paradossale, come se uno dà scandalo, no, sarebbe meglio che si buttasse, ma è un linguaggio paradossale. Quello che viene sottolineato è che la offesa tra i fratelli non è che io ho mancato di rispetto perché tu l'hai dato il cretino, ma io ti ho giudicato e ti ho accusato perché tu, nel tuo vivere la fede, no, non sei al top. Cioè, l'accusa è legata al fatto di vivere la fede. Tu non puoi criticare l'altro perché lo vedi più fragile di te, come se si potesse fare una specie di conventicola dialettica. La comunità non è una conventicola dialettica. Allora il dire scandalizzare i piccoli, guardate, non sono i bambini, I piccoli sono coloro che sono fragili nella fede, che hanno sempre bisogno di una carezza per fare il bene. E se non gli hanno dato questa carezza, il bene non lo fanno. Allora, la prima condizione nel vivere fraterno sono in gioco le nostre fragilità e le fragilità che riguardano la scelta di vita di ciascuno, cioè nella fede. Gesù fa poi un esempio concreto di queste fragilità e riporta l'evento, diciamo, no? Che uno manca nei confronti di un fratello e poi gli chiede scusa. Allora, cosa deve fare l'altro fratello? Vi avevo già accennato in questi giorni, la punta, diciamo, segreta di questo avvertimento non è semplicemente nel numero di volte, vale a dire, se uno mi chiede scusa una volta, non sono proprio una bestia nera, glielo concedo. Se mi chiede la seconda volta, glielo concedo ancora. Che comincia con la terza, faccio già problema. Se poi c'è la quarta, basta. Allora, non è l'invito semplicemente a perdonare tutte le volte che, ma la punta è questa. Come noi recepiamo l'offesa del fratello ripetuta? Quando il fratello ripete la sua offesa e noi l'abbiamo, come dire, perdonato, gli diciamo, allora, scemo, non lo sono, Non mi puoi trattare da cretino. Quindi, quando tu mi offendi più volte, io mi sento preso in giro. Noi ragioniamo così. Questo modo di ragionare, che non è detto, ma è presupposto dal fatto di notare le sette volte, no? Il numero delle volte, fa emergere qual è la punta di difficoltà del nostro cuore nel concedere il perdono. Cioè noi quando concediamo il perdono è come se si trattasse di una generosità. Noi siamo generosi, che ti concedo il mio perdono. Ma se questa richiesta di perdono è reiterato, vuol dire, no, io fesso non lo sono. Allora, l'invito è non a essere generosi, ma a non essere mai attaccati a noi stessi. L'invito è a non darsi mai alcuna importanza. L'invito è a godere davvero dell'opportunità di questa comunione col Signore, cioè dell'amore del Signore, che non mi importa di dire questa volta, due volte, tre volte, 10 volte, 50 volte o mai. L'amore del Signore è sempre lì da gustare. Allora, l'impedimento a gustare l'amore del Signore non è il nostro egoismo, è la nostra bella faccia, è il darsi importanza, è il riferirsi a noi come persone che contano in qualche modo. No, non dico per il mondo, però ognuno nel piccolo ambito vuole contare. L'invito di Gesù è fatto direttamente lì. E faccio il collegamento. Noi, rispetto alla passione di Gesù, immaginiamo che l'ottenimento della riconciliazione, quindi la questione della redenzione, è data dalla sua sofferenza. Sbagliato. Il Vangelo non tende a sottolineare quanto Gesù ha dovuto soffrire, ma quanto è stato vilipeso nel suo soffrire. Tende a sottolineare quanto ha perso perfino la figura umana, chi ha voluto custodire la bellezza della figura degli uomini davanti a Dio. È questa dimensione di vilipendio, di ignominia che il Vangelo sottolinea nella passione di Gesù. E questo è collegato direttamente alla concezione del peccato che la Scrittura custodisce. Il peccato non è frutto di cattiveria, è frutto di esaltazione. Il peccato è frutto di importanza, di darsi importanza. In termini assoluti è: siccome io valgo, io sono il proprietario della mia felicità, la gioco io. Tu cosa c'entri? È esattamente il ragionamento che ha fatto il diavolo, che è passato a noi. Allora, vincere il peccato non significa superare il dolore, ma attraversare, superare, oltrepassare ogni forma di ignominia, di vilipendio, il che vuol dire di attraversare. capito se stesso. Questo è il motivo per cui il terzo passaggio, e gli apostoli in questo senso non sono scemi, hanno colto molto bene di che cosa si tratta, non chiedono fatti più generosi perché siamo troppo egoisti, ma chiedono aumenta la fede, darci la fede. Cioè la questione in gioco nel fatto del perdono non è la generosità, è la fede. Allora Gesù, quando risponde con la fede, usa un'altra di queste immagini paradossali. Se aveste fede quando un granellino di senape, direste a questo gesto, no? Sradicati e buttati in mano. Non lo fa neanche lui, eh? Allora, quell'immagine è nel cuore, succede la stessa cosa, come se voi vedeste dire a un gesto sradicati e buttati in mano, nella questione del perdono. Quando un cuore perdona, avviene esattamente secondo questa immagine. Il che significa che non è il potere dell'uomo che ha dovuto fare un miracolo del genere, ma a Dio tutto è possibile. Allora, può venire se, e questo è il mistero, se quella fede, pur piccola, così piccola, che assomiglia a un granellino di senape, però è presa come seme. Sembra vuol dire che ha una potenza di vita. Allora, io vivo una certa situazione, accolgo una parola con fede, vuol dire quella parola io la lascio agire come il seme che cresce, cioè confido nella potenza che ha di crescere. Quando io do questa fiducia a quel seme, quindi questione di fede, allora il cuore non solo riconosce, ma si lascia trasportare da questa energia. E nel caso specifico, perdona. Il nostro errore è quello di immaginare che il perdono sia come un obbligo, un dovere. Se tu sei di Gesù, devi sempre perdonare. Non è così. È che solo conoscendo Gesù tu puoi lasciare agire quel perdono che lui ha dato, cioè ha portato, lo puoi lasciare agire e si estende anche agli altri. Ma se tu non fai esperienza della bellezza di questo perdono che ti è arrivato, non c'è generosità che tenga. Nessuno riesce a eseguire quel comandamento per perdonare, perché non è un comandamento, è la condivisione della stessa vita di Dio. Vi faccio un altro piccolo esempio. Quando Gesù nel Vangelo ricorda, tu stai pregando e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono all'altare, vai a riconciliarti e poi torna. Domanda che hanno fatto i padri antichi. In questo invito di Gesù, qual è la cosa di fondo che viene enunciata? E rispondono, non è vai a umiliarti da tuo fratello prima e poi torna, non è questo, ma se tu non credi che l'umiltà è la bellezza di Dio, tu non sarai mai capace di umiliarti verso tuo fratello. Quello che è chiesto al cuore è di partecipare esattamente a questa rivelazione di Dio, che è per te, che è per il tuo cuore. Quando il cuore può partecipare a questa rivelazione, allora automaticamente si trova nella stessa dimensione di movimento e anche di direzione. Il suo dovrebbe dire, non basta amare l'altro, ma io amo l'altro come Dio ha amato me, cioè abbassandosi. Chi non accetta di abbassarsi non può perseguire l'amore. semplici pensieri c'è nascosto tutto il segreto per la rivelazione di Gesù. E noi non possiamo accorgere proprio perché queste parole non sono parole, sono, diciamo, aperture rispetto al mistero che noi vedremo nel suo splendore quando Gesù sarà processato, condannato, messo in croce e muore. Quello spirito che lui dà morendo è lo stesso che lavora in noi. Come ha lavorato, vi dicevo, no? Come ha lavorato la sua umanità, lavora anche la nostra. Tutto il discorso è noi accettiamo la sua parola, che è lui, come un seme che ha la potenza di vita, che può inglobare i desideri del nostro cuore. Il punto critico è quello. Se non si parte da lì, non si ottiene nulla. Ma ricordate che il partire di lì non comporta nessun'altra qualità, solo